Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Allora, siamo nel vivo dell'attesa per la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, prevista fra 5 giorni, quindi domenica 27 aprile, domenica prossima. Ovviamente molti dei nostri approfondimenti sono dedicati a questo argomento e quindi iniziamo subito con una registrazione del Papa Buono, che inizia raccontando, lo sentirete, come attraverso il rosario la sua preghiera fosse davvero per tutti.
Sapete che c'è modo, recitando il rosario così, per il Papa di ricordarsi di tutto il mondo. Sapete dove metto i bambini, per esempio? I bambini, non solamente i figli dei cattolici o dei non cattolici, ma tutti quanti i bambini. Quando sono al terzo mistero, davanti a Gesù che nasce, appare bambino, e inizia quello che è il grande compito dell'unione della divinità con l'umanità, del cielo con la terra. Io quelle 10 Ave Marie le dico per tutti i bambini che sono nati nelle 24 ore prima che cominci il mio rosario. Quindi è una piccola confidenza, appena un bambino nasce, quello ha la preghiera del Papa per sé. Perché penso che non ci sia niente come così dolce in una famiglia come l'innocenza di un bambino, e così sta bene che passi almeno per la bocca di uno che ha il compito di rappresentare questa, ufficialmente questa unione dell'uomo, dell'anima con Dio, e che li ricorda bene. Poi, d'altro cosa volete che io vi aggiungo? È più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. E parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. E si dice, ma il Papa rappresenta, diciamo, il governo, per così dire, la direzione della Chiesa Cattolica. Ma per sé, se andate al fondo, se credete nel Vangelo e se ritenete che sia degno di rispetto anche per l'esperienza di 20 secoli, non si può negare che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che hanno la professione, diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma il cuore suo deve espandersi. Se rappresenta nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve rappresentare in tutto.
Dunque era la voce di Giovanni XXIII al secolo Angelo Giuseppe Roncalli, la cui devozione mariana lo accompagnò proprio lungo tutta la sua vita, e questo è un punto che lo unisce anche alla figura di Giovanni Paolo II, Totus Tuus, ricordate? E dicevamo Papa Roncalli, legato alla figura mariana proprio dall'ambiente familiare, agli anni in cui fu ordinato sacerdote, poi vescovo, ricordiamo che divenne nunzio in Bulgaria e poi fu nunzio anche in Turchia, Francia, fu patriarca a Venezia fino appunto agli anni in cui divenne Papa. Venne eletto il 28 ottobre del 1958 e divenne il 261esimo sommo pontefice. Ma Giovanni XXIII è conosciuto come il Papa Buono, questo è il soprannome che gli venne dato, ma ci siamo chiesti se non sia in realtà limitativo considerare Giovanni XXIII come un buon Papa con grande dolcezza, affabilità. Giovanni XXIII fu anche molto altro, fu un Papa radicale ma anche moderno, e ne abbiamo parlato con Giannino Piana, teologo, pensate, a Roma proprio durante gli anni del Concilio Vaticano II, indetto proprio da Papa Roncalli.
Sì, senz'altro Papa Giovanni XXIII può essere definito per alcuni aspetti un Papa moderno, nel senso che ha operato all'interno della Chiesa una trasformazione profonda, un rinnovamento, un vero rinnovamento, anche se in realtà la modernità di Giovanni XXIII era un po' il ritorno alle sorgenti e quindi il ritorno in qualche misura all'antico. alle sorgenti evangeliche anzitutto, ma anche alle sorgenti della tradizione, della grande tradizione cristiana, quella della patristica, che egli ben conosceva e alla quale spesso ispirava anche i propri comportamenti, la propria condotta nel periodo in cui è stato al pontificato, per cui egli univa cose vecchie e nuove, potremmo dire, all'interno di un mix nel quale la modernità era rappresentata soprattutto dal ritorno sostanziale all'essenzialità del messaggio cristiano, e cioè a ciò che davvero costituisce l'Evangelo sine glossa, per dirlo con un'espressione che Francesco d'Assisi ripetutamente andava dicendo, quando appunto attraverso la sua riforma della Chiesa, perlomeno come l'aveva pensata, ritornava in qualche modo alle origini e riproponeva la sostanza fondamentale del messaggio evangelico. Dire che Papa Giovanni XXIII è stato il Papa buono certamente è una formula che ha degli aspetti di limitazione, perché non sottolinea sufficientemente la carica di innovazione e di capacità anche di ripensare il modello di Chiesa e di cristianesimo proprio nel tempo in cui siamo vissuti. Papa Giovanni non è stato soltanto il Papa del dialogo con le varie confessioni religiose cristiane, non è stato soltanto il Papa che dialogava in qualche misura col mondo, ma è stato il Papa che ha offerto anche un magistero dottrinale di altissimo livello, sia attraverso la Mater in Magistra, sia soprattutto attraverso la Pacem in Terris, che è un documento che ancora oggi rappresenta forse il punto più alto, no, della predicazione del messaggio evangelico da parte della Chiesa attorno al grande tema della pace. Questo deve essere senza dubbio sottolineato, perché costituisce un elemento di grande novità anche rispetto al passato: il coraggio di dire no a ogni tipo di guerra, di giudicare il concetto di guerra giusta come un concetto largamente superato e addirittura di ribaltarlo è stato senza dubbio un elemento profetico del magistero di Giovanni XXIII.
Gli anni in cui Giovanni XXIII divenne Papa, che cosa rappresentavano sia dal punto di vista sociale? A che punto era arrivata la Chiesa?
Certo. Ma gli anni del pontificato di Papa Giovanni sono gli anni della guerra fredda, no? E quindi di una contrapposizione a livello mondiale tra Est e Ovest che si era venuta radicalizzando in termini sempre più accentuati e che rappresentava una grossissima minaccia per la pace. Ricordavo prima il contributo dato da Giovanni XXIII attraverso la Pacem in Terris all'edificazione della pace nel mondo, ed è un contributo che va collocato in quel contesto storico preciso dove appunto i segni di guerra e di i rischi anche di una guerra mondiale, che poi si sono anche particolarmente accentuati in un periodo del pontificato di Papa Giovanni, penso al problema di Cuba e a ciò che ha rappresentato in quel momento storico, ecco, i rischi di un ritorno alla guerra e a una guerra mondiale, no? la terza guerra mondiale, così come si andava dicendo allora, erano fortissimi. Anche su questo piano il contributo di Giovanni XXIII attraverso la diplomazia vaticana, ma anche direttamente attraverso la sua persona, è stato determinante, no? Ecco, e questo sotto il profilo, potremmo dire, della geopolitica mondiale di quel momento. Dal punto di vista ecclesiale la scossa data alla Chiesa è stata tutto sommato legata soprattutto alla capacità che egli ha avuto di far uscire la Chiesa da una condizione di cittadella assediata, no? Come era precedentemente, per renderla, come dire, una istituzione aperta al mondo, in dialogo col mondo, senza che questo significasse accettazione acritica di tutto quello che stava avvenendo, ma offrendo un contributo a partire proprio anche dall'esperienza propria di Papa Giovanni, capacità di relazioni allargate, di relazioni con l'umanità in quanto tale. Significativo che per esempio l'enciclica Pacem in Terris, già ricordata, sia la prima enciclica in cui un Papa si rivolge non soltanto ai credenti ma anche a tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, questa spinta coraggiosa all'apertura della Chiesa verso un mondo che egli reputa evidentemente caratterizzato da ambivalenze, ma nello stesso tempo riconosce essere luogo in cui è presente il mistero della salvezza, è senza dubbio il contributo più grande che Papa Giovanni ha dato e che ha rifluito in maniera particolare poi nel Concilio. Il discorso di apertura del Concilio è un discorso in cui il Papa reagisce nei confronti dei cosiddetti profeti di sventura per dire che la Chiesa non vuole più essere una istituzione di condanna, ma un'istituzione che rappresenta nel mondo come dire, lo stimolo a un dialogo verso tutti e con tutti, è un dialogo che deve in qualche modo aprirsi alla verità attraverso dei passaggi che sono evidentemente segnati anche dalla presenza di forme di riconoscimento della verità ovunque essa si manifesta, anche al di fuori del mondo ecclesiale.
Ma questo contributo di Giovanni XXIII venne compreso o c'è stato bisogno di tempo?
Ma devo dire che le tensioni all'interno anche della Chiesa e fuori dalla Chiesa, ma soprattutto all'interno della Chiesa, durante il pontificato di Giovanni XXIII sono state anche molto forti, molto consistenti, insomma, no? C'era chi salutava questo pontificato come un grande momento di liberazione in qualche misura e chi invece guardava il pontificato con grande paura, con pessimismo, no? Nel senso che sembrava quasi che la Chiesa uscisse dalla tradizione del passato per assumere atteggiamenti e comportamenti che venivano considerati non accettabili, no? Ecco, la reazione interna è stata da questo punto di vista qualche volta molto aspra, insomma, e lo stesso Giovanni XXIII se ne è reso conto e alcune volte sia pure con quella bonomia, no, che lo ha caratterizzato, reagiva anche nei confronti di queste forme di diffidenza nei confronti del pontificato e nei confronti non tanto della sua persona, ma degli atti che il pontificato di Giovanni XXIII veniva mettendo in atto. Ecco. Le difficoltà poi si sono condensate anche all'interno dell'Assemblea conciliare che Giovanni XXIII ha avviato, Papa Giovanni ha seguito soltanto la prima fase, la prima sessione, no, del Concilio, perché poi la malattia lo ha portato alla morte, ma già nella prima fase, anzi forse soprattutto nella prima fase, è emerso all'interno dell'aula conciliare il dibattito forte, qualche volta persino violento, non nel senso della violenza fisica ovviamente, ma nel senso della violenza verbale tra persone appartenenti a episcopati diversi che sostenevano tesi contrapposte, insomma, è stata opera poi soprattutto di Paolo VI, il quale ha portato a conclusione il Concilio, quella di riuscire in qualche modo a mediare tra queste diverse posizioni ecclesiali, portando a compimento poi i documenti del Concilio con un'approvazione a larghissima maggioranza, non all'unanimità, ma certamente a una larghissima maggioranza, cosa necessaria perché nella Chiesa si consolidasse una visione della vita cristiana che fosse in qualche modo percepita universalmente come accettabile e dunque come punto di riferimento per l'azione pastorale.
Lei ha avuto davvero la fortuna di essere a Roma in quegli anni, in particolare nel periodo del concilio, ma la gente cosa diceva?
Ecco, io ricordo l'impressione fortissima che faceva la presenza di Papa Giovanni in Roma e soprattutto nelle sue uscite nelle varie parrocchie romane, in particolare in quelle periferiche, dove c'era una corte di popolo che mai si era visto precedentemente, anche perché per la prima volta il Papa usciva con una certa frequenza dal Vaticano e incontrava la gente comune, no? Ricordo anche che in quel periodo a Roma ci sono state le elezioni comunali e che soprattutto alcuni partiti più popolari, penso al Partito Comunista di quel tempo, organizzavano comizi e quando sapevano però che in quel rione arrivava poi nella parrocchia situata all'interno del rione Giovanni XXIII, sostenevano i comizi perché si rendevano conto che la gente accorreva a sentire il Papa, provenendo anche da estrazioni culturali e ideologiche molto diverse, no? Papa Giovanni ha suscitato in quel periodo un entusiasmo di partecipazione poi popolare nel senso più ampio del termine. Ecco, ricordo, e con questo voglio concludere questa riflessione sulla figura soprattutto di Papa Giovanni, ricordo che nel periodo in cui c'è stata poi l'agonia di Papa Giovanni, che è durata circa 4 giorni, l'accorrere in piazza San Pietro di gente di tutte le estrazioni sociali, no? Di tutte le categorie e anche di tutte le concezioni ideologiche era impressionante, impressionante per il numero, ma impressionante anche appunto per questa partecipazione corale che i sacerdoti di allora poi lo ricorderanno, ha dato luogo anche a vere e proprie conversioni, cioè a persone che andavano dopo molti anni a confessarsi per fare la comunione nel ricordo appunto di questo Papa che li aveva riconciliati con la Chiesa e con l'esperienza cristiana grazie a questa apertura umana, questa sensibilità umana che poi era la testimonianza forte di una vera fedeltà al Vangelo, di una vera autenticità di partecipazione all'esperienza cristiana tout court, senza limitazioni, come dicevo, no? Il Vangelo sine glossa di Francesco che ho già ricordato.
Ed era dunque il teologo Giannino Piana, che continuiamo a ringraziare ovviamente, era un'intervista, gli impegni sono sempre tantissimi. In diretta invece abbiamo Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, Giovanni XXIII, nei suoi 4 anni e mezzo di pontificato ha dato un'accelerata al processo forse evolutivo della Chiesa, perché è anche un crescere, la Chiesa cresce, e è stato un Papa rivoluzionario, ma come diceva il teologo Piana, un pontefice estremamente legato ovviamente al Vangelo sine glossa, come diceva San Francesco. In questi suoi 4 anni e mezzo Giovanni XXIII scrisse moltissime, 8 encicliche, e una è dedicata interamente alla Madonna, alla preghiera e al culto di Maria. Ma vogliamo sapere da Bolis, allora, visto che Giovanni XXIII ha ispirato conversioni, riusciva a muovere masse eterogenee di gente, qual è la storia della fondazione? Perché nasce? Da cosa?
La fondazione Papa Giovanni di Bergamo nasce una quindicina di anni fa, dopo un lascito dei documenti personali, lettere, manoscritti che Papa Giovanni aveva lasciato al suo segretario Cardinal Capovilla, per dare seguito e consistenza e studio a questi preziosissimi documenti, allora si pensò a una fondazione, e quindi la nostra fondazione ha un ricchissimo archivio di documenti, di fotografie che dopo essere stato catalogato secondo i criteri archivistici attuali sta venendo pian piano studiato, soprattutto in quei documenti inediti che appunto fanno riferimento alle fasi precedenti la vita del pontificato.
E, mi scusi, quindi che cosa è emerso di più intorno alla figura di Papa Giovanni XXIII?
Beh, per esempio alcune intuizioni che poi affioreranno palesemente nei 4 anni e mezzo di pontificato sono già presenti negli anni giovanili, in particolare nella lunga esperienza diplomatica che Roncalli fece in Oriente. Abbiamo pubblicato proprio qualche mese fa un epistolario bellissimo che Roncalli, visitatore apostolico e poi delegato apostolico in Bulgaria, tiene con Monsignor Telen, che è un vescovo bulgaro, e Don Raef, un prete piuttosto originale, dove emerge quell'insieme di tratti paterni e nello stesso tempo però rivoluzionari, come è stato detto prima, che poi il pontificato farà conoscere a tutto il mondo. Quindi questa è una sorpresa, continuo a vedere anzitutto la cultura di questo Papa, che tante volte è stata oscurata da altri aspetti.
Appunto perché prima si parlava così, di come l'immagine del Papa buono sia anche limitativa.
Esattamente, questo è uno degli aspetti per i quali anche Cardinal Capovilla dice di essere contrario a una affermazione così semplicistica del Papa buono. In realtà, quando si vedono i documenti, gli scritti, gli studi, le conferenze che egli fece fin da giovanissimo sacerdote, si scopre un'immensità di profili che ce lo riconsegnano a tutto tondo. Per esempio, un'altra delle sorprese emerse da questa ricchissima documentazione è la sua presenza agli inizi del movimento femminile cattolico qui a Bergamo. Lui fu uno dei promotori del ruolo della donna nella società e nella Chiesa. Altro aspetto che in genere non si conosce di Roncalli, è sicuramente un pioniere del movimento liturgico in Italia. Se si pensa che già nel 1918 e 1919 nelle sue messe una parte era in italiano, quella che oggi è la liturgia della parola.
Allora, io purtroppo sono costretta a interromperla, però per limiti di tempo vorrei che ricordasse il sito della Fondazione Papa Giovanni XXIII, giustamente di Bergamo, non l'ho citato prima.
Volentieri, il sito è www.fondazionepapagiovanni23in numeri romani.it.
Grazie a Ezio Bolis, direttore della Fondazione, e chiudo ricordando le parole dell'annuncio di Giovanni XXIII, l'annuncio ufficiale dell'indizione del Concilio. Era il 25 gennaio del 1959 e così si esprimeva Giovanni XXIII: «Venerabili fratelli e diletti figli nostri, pronunciamo innanzi a voi, certo, tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione di un sinodo diocesano per l'urbe e di un concilio ecumenico per la Chiesa universale». Giovanni XXIII, rivoluzionario, anche perché programmò e organizzò il Concilio Vaticano II in pochi mesi, quando invece molti dell'entourage dicevano ci sarebbero voluti almeno 10 anni. Grazie per essere stati con noi, buona vita, ancora auguri.